Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo Nothing in diretta. Sì, fermiamo anche la musica, altrimenti poi Facebook ci butta giù la diretta video. Buongiorno e bentornato all'avvocato Giosuè Rossi. Ciao Giosuè.
Buongiorno Chris e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Il diritto in diretta, questa dovrebbe essere tipo la ottava, nona puntata?
Potrebbe essere, sì.
Beh, insomma, ve lo faremo. L'ottava. Ok, sì, no, perché noi segniamo tutto, perché poi l'audio per il podcast si chiamerà così. Allora, abbiamo parlato di tante cose in queste precedenti sette puntate. Oggi tocchiamo un tasto anche un pochino delicato, se vogliamo, perché si parla del medico legale. E tu oggi qui hai portato Elisa Polonia, dottoressa medico legale.
Esatto, quindi intanto benvenuta e grazie di essere venuta qui a spiegarci quali sono le dinamiche, no? le attività che fa nel suo lavoro.
Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
Facciamo finta che io non sappia che cosa fa e di cosa si occupa il medico legale. Chi me lo spiega di voi due?
Beh, allora faccio un po' un'introduzione, sì. Io poi giustamente parlerà lei, che è il suo lavoro. Allora, ritorniamo un po' nell'ambito risarcimento del danno, no? Quindi oggi volevamo toccare queste due parti del suo lavoro, che era una la questione del risarcimento del danno e l'altra invece la loro attività quando vengono chiamati dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari per, diciamo, andare a per esempio capire che nel caso di un incidente stradale, per esempio una persona deceduta, cioè qual è l'evento scatenante che ha portato poi alla morte, per esempio, no? Questo, diciamo, se avremo tempo, perché invece la prima parte di cui volevamo parlare è il risarcimento del danno. Ritornando un po' indietro, Chris, noi avevamo fatto un esempio abbastanza importante di 85% di punti invalidità, abbiamo fatto un esempio un po' estremo, no? Per andare un po' a trattare tutte le varie sottovoci del risarcimento del danno. Però torniamo lì, torniamo a questo incidente stradale, questo frontale. Il nostro cliente era nella sua corsia, aveva la cintura, quindi non era ubriaco, la velocità era corretta. Invece l'altro, il responsabile, proprio entra nella sua carreggiata e c'è questo scontro frontale. All'epoca avevamo previsto un danno importante. Mettiamo caso che invece questa volta il nostro cliente abbia avuto solo le cicatrici, no? Quindi abbiamo deciso un pochettino assieme di parlare delle cicatrici, perché è un argomento particolare che può avere tante sfaccettature
e magari a cui non si pensa poi, no?
Invece è un risarcimento, porta a un risarcimento di invalidità permanente.
Quindi nel caso di cicatrici, ovvero di un segno che comunque rimane, questo,
esatto,
è il senso.
Esatto, quindi l'invalidità permanente, non parliamo oggi dell'invalidità temporanea, quella che avevamo spiegato all'inizio del processo di guarigione, ma parliamo quindi di ciò che permane, no? Perché ovviamente un conto è se c'è una cicatrice a una donna, un conto se ce l'ha l'uomo, un conto è se ce l'ha in faccia, un conto se ce l'ha nascosta. Quindi insomma adesso ce ne parlerà un pochettino lei. Quindi il medico legale come interviene in questo frangente? Il cliente viene da noi perché vuole avere un risarcimento e noi ovviamente dobbiamo rivolgerci a un medico legale che ci dica che ci dia il punteggio di invalidità permanente che rimane, che
previsto
permane
per quel tipo di danno.
E quindi a quel punto
danno,
il cliente è venuto da noi, lui non ha responsabilità, ha il 100% di ragione, come si dice, e noi lo mandiamo da dottoressa Polonia perché ci dia il punteggio. A questo punto lei interviene e cosa fa? Iniziamo con la visita, no?
Certo, iniziamo con la visita e tendenzialmente come, diciamo che una visita del medico legale è un po' come qualsiasi visita medica a cui una persona si sottopone. Si incomincia con il racconto di quello che è avvenuto e con l'evoluzione iniziale del percorso di cura. Quindi questa parte della temporanea, come accennavi anche tu adesso, è la prima parte che si va a valutare. Successivamente, per la valutazione poi del danno permanente, si va a visitare la persona. anticipavi già che la diversa valenza di una cicatrice, di un esito cicatriziale, varia. Cioè, una cicatrice di 3 cm può avere una valutazione differente sulla base della sede dove si trova la cicatrice. Fondamentalmente si parla di regioni esposte e di regioni non esposte. Si può capire chiaramente la differenza di una cicatrice di 3 cm se pensiamo verticale sulla fronte oppure nascosta a livello dell'addome. Anche la forma e la direzione delle cicatrici mi permette di variare la valutazione percentuale, sempre rimanendo su questo pensiero della cicatrice verticale sulla fronte avrà una valutazione. Se invece abbiamo una cicatrice orizzontale che magari si perde nelle rughe di espressione quando io parlo, quando mi muovo, quando faccio delle smorfie, avremo delle valutazioni completamente diverse. Il lavoro del medico legale fondamentalmente, potete mettervi anche un po' a ridere, dare i numeri, ok?
Esatto, esatto. Ecco. Cioè ci danno i numeri a noi e poi noi li tramutiamo in vil denaro, no? Quindi questo è un po'...
E questi numeri non è che li diamo sulla base di quello che ci dice lo stomaco al momento, ok? Utilizziamo quelli che vengono chiamati dei barem, sono delle sorta di indicazioni della Società Italiana di Medicina Legale in cui ti dice guarda, questo tipo di danno può, questo tipo di lesione, pardon, può essere valutato un tot a seconda delle sue caratteristiche. Per quanto riguarda questo, nell'ambito in cui stiamo, di cui stiamo discutendo adesso, quindi nella responsabilità civile, per quanto riguarda il danno estetico si parla di danno estetico lievissimo, lieve, e si va aumentando, ovviamente andando
grave,
ad aumentare.
Gravissimo? Grave, gravissimo?
Grave, gravissimo.
Eh no, perché vabbè.
Ormai l'hai imparato qua, anche tu.
No, non anche è, qua non, siamo estremi.
Non li ho imparati, cioè, facciamo... con l'avvocato, li ho imparati per, in una vita precedente, ma comunque okay. sì, sono i 4 gradi del, della gravità, diciamo così, delle lesioni, no?
Che si ritrovano in diversi ambiti, diciamo che l'ambito più importante dove trovi questa distinzione di solito è il penale. Qui siamo invece proprio su un ambito di caratterizzazione per dare anche una mano a noi medici legali a poter dare una valutazione che sia corretta per tutti.
Ma anche in questo caso la differenza è nei tempi?
No, che... in questo caso okay. Non è nella dimensione. Okay. Fondamentalmente per quanto riguarda la cicatrice è nella dimensione e nella perdita di funzionalità, perché una cicatrice può essere
anche
tranquillamente
invalidante.
Lineare mm-hmm. e non creare nessun problema di movimento. Ma una cicatrice può evolvere anche in maniera non lineare, quindi detto proprio in termini terra a terra, si gonfia oppure si ritira, e quindi magari se ce l'ho a livello del gomito mi rende impossibile il movimento, e quindi lì oltre all'effetto proprio della dimensione, della visibilità, c'è anche la perdita di funzione. Quindi ci sono tutte queste valutazioni da fare. Io do i numeri e li passo all'avvocato.
Sì, poi noi a quel punto abbiamo la perizia medico-legale di parte e poi andiamo a confrontarci, dipende, nel caso che abbiamo fatto, con l'assicurazione. L'assicurazione ha il suo medico legale che visita il nostro cliente, dà anche quello un punteggio, e poi sulla base di quello si va a cercare una trattativa che consenta evidentemente alla persona di avere il risarcimento corretto. Poi se il risarcimento non è corretto secondo quanto ci dice, per quello sono molto importanti i medici legali, perché se lei mi dà un 20 punti, il medico dell'assicurazione mi dà 10, col liquidatore dell'assicurazione non potremo mai chiudere a 20, mi dirà 11, 12. A quel punto lì, se lei mi dice, io poi la ricontatto e dico possiamo in un giudizio, quanti punti riusciremo indicativamente a ottenere? Ovviamente anche loro, è un lavoro come il nostro un po' delicato, che non è che può dirti no, sicuramente saranno 20 o sicuramente saranno 19 o 19 e mezzo, però un'indicazione ce l'hai. A quel punto lì puoi decidere tranquillamente di procedere in causa. Ecco, considerate che le cicatrici più o meno indicativamente da quanti punti possono andare? dall'1 al 5, 10.
Beh, questo fino al 5 è lievissimo.
Quindi sì, però
1-5 è lievissimo, quindi poi saliamo e ovviamente sì, possiamo andare a raggiungere anche valori. Allora, diciamo che nel nostro ambito la grossa suddivisione è in micro permanenti e macro permanenti. Le micro permanenti sono fino ai 9 punti percentuali, dopodiché le macro è un discorso che tendenzialmente comporta tutta una serie anche di altre
valutazioni. Perché poi si cambia tabella anche dal punto di vista economico, si passa alle tabelle del Tribunale di Milano e il risarcimento è veramente, cioè i 9 punti delle micro permanenti, la tabella ministeriale, e i 9 punti della tabella di Milano divergono in maniera significativa. Uno si applica solo agli incidenti stradali, l'altro invece si applica per esempio se la cicatrice è conseguenza magari di un pugno che qualcuno ti ha dato, no? E lì in realtà c'è questo, adesso come adesso abbiamo questo doppio binario in cui, dico io, a livello politico si è cercato di dare una mano alle assicurazioni e fino ai 9 punti si è abbassato il risarcimento. Questo è quello che è stato fatto, no? Però per esempio, prendendo più o meno il parametro qua, queste sono tabelle un po' vecchie che mi sono uscite su internet perché non le ho con me oggi, però micro permanenti per una persona di 25 anni, cioè l'età di Chris per dirci, no?
Sì.
Passiamo dai 753 euro di un punto ai 12.000 euro o ai 15.000 euro dei 9 punti, quindi ogni punto quasi va a moltiplicarsi, quindi è anche importante avere un punteggio.
È logaritmico.
Corretto. Esatto, esatto. Poi, insomma, questo è un po' il risarcimento del danno, però il medico legale ha un'altra importante funzione in ambito soprattutto penale, in questo caso, ed è quello di cui parlavamo prima, di andare a indagare, perché è un'indagine quella che voi fate, sulle, per esempio, motivazioni che hanno portato alla morte di una persona. Rimaniamo sempre in ambito incidente stradale, che no, ci viene un attimino...
È il caso più comune,
esatto,
forse, anche, no?
La persona muore, cioè nel nostro incidente, in questo frontale, la persona viene a mancare. Una delle domande, pur essendo di scuola, è: e se è morto prima? Perché può succedere gli sia venuto un infarto e sia morto prima dell'impatto. E allora il pubblico ministero giustamente deve indagare su questa vicenda. Perché? Perché chi, il responsabile, se la persona era già morta, non deve rispondere di omicidio. Certo, un caso scolastico, che a scuola noi ci facevamo sempre, ma è morto.
Però all'atto pratico cambia parecchio.
Però all'atto pratico cambia tutto, no? E quindi a volte il pubblico ministero nella fase delle indagini chiede a loro l'incarica e gli chiede adesso, no, quesito, questa persona è deceduta, la semplifico molto per essere più radiofonico, perché è morta questa persona? È morta perché non aveva cintura? È morta? E quindi che tipo di attività fate adesso, senza magari entrare troppo nello specifico, però magari parlaci di una cosa, di un evento, oppure un'altra situazione: si trova una persona morta in fondo alle scale. È morta perché è caduta dalle scale? È morta perché qualcuno l'ha spinta? E magari lì, ne parlavamo al telefono l'altro giorno, possono esserci degli accertamenti che fanno loro, da cui emerge una realtà storica diversa rispetto alla semplice caduta dalle scale, no?
Quindi... sì, fondamentalmente è la stessa cosa che ho detto all'inizio, la stessa visita che fa un medico per la persona che va a chiedergli delle informazioni per un sintomo. Quindi noi partiamo dal resoconto di quello che sappiamo, fondamentalmente quello che viene descritto attraverso delle testimonianze, se ci sono, oppure attraverso quello che viene ricostruito, vuoi dai carabinieri, vuoi dalla polizia, vuoi da chi interviene. Ok. Dopodiché si passa alla visita, che in questo caso si chiama esame esterno, lo chiamavamo noi in gergo esame esterno, è la valutazione proprio di quelle lesioni che si vedono a primo acchito. Come per la persona viva, si passa poi eventualmente a degli esami strumentali dove serva, oppure a degli esami ematici, tossicologici nel nostro caso. Ok. Alcuni esami strumentali che vengono con una certa frequenza utilizzati possono essere le TAC. Attack Total Body si vede spesso nei film che fanno anche la TV, che viene utilizzata ultimamente, viene utilizzata con sempre maggiore frequenza,
E facciamo, allora, facciamo un esempio. L'esempio dell'incidente stradale. Qual è per esempio una delle cose magari che si va a vedere? Se aveva o non aveva la cintura, cosa verificate voi? Cosa si vede senza...
La presenza di lesioni che possano dirmi che c'era, che c'è stato l'effetto della cintura.
Mm-hmm. Okay.
Chi ha avuto un incidente saprà descrivere tranquillamente che nel momento in cui ha l'effetto della cintura...
ci sono le lesioni e degli ematomi,
descrive dei dolori
anche.
Nel momento in cui me lo può raccontare, ma nel momento in cui si guarda allo specchio verosimilmente vedrà o delle scoriazioni o delle botte, e noi lo vediamo quando andiamo a intervenire sulla persona.
Sì, poi. Sì, quindi quando fate l'esame, quindi l'esame visivo, diciamo.
Alcune volte delle risposte non è possibile darle. Ad esempio, l'esempio che hai fatto tu prima delle scale. Possiamo riconoscere le lesioni da caduta delle scale, ma una lieve spinta che mi possa aver portato la persona, io quella non la posso
non
riconoscere.
Lascia segno.
No. A meno che non lasci dei segni specifici. Non so, aveva il guanto sporco di qualcosa e le ha lasciato la manata sulla schiena. Cose di questo tipo, perché oltre a vedere la persona si analizza tutto quello che si trova sulla scena, quindi anche gli abiti. Tutto quanto.
Ecco, attenzione, questa non è una puntata da RIS di Parma, ma fa parte comunque tutto questo di uno studio per capire le cause di determinati effetti, perché tante volte sarà capitato di ribaltare completamente quella che era l'idea iniziale magari di quello che è successo, no?
Sì, capita.
Per esempio, dicevamo, la persona che rotta le scale, può essere che magari nell'attacco o visivamente si vedano delle lesioni o delle cicatrici che sicuramente si sono formate in periodi precedenti, e da lì si potrebbe anche ipotizzare, ove si veda una storicità delle lesioni, e magari a quel punto lì il medico legale potrebbe dire: ho rilevato anche questo, e poi sta al PM magari cercare di indagare e cercare di capire se, che ne so, precedenti ematomi che si vedono ormai in fase di guarigione o
esiti di fratture, ad esempio,
esiti di fratture, se da che cosa erano dipesi, perché da lì si potrebbe capire che c'erano per esempio dei maltrattamenti in famiglia, e da lì allora si può andare a ipotizzare che questa persona non sia caduta da sola, no? Ma come d'altronde tutti i vari tutte le situazioni penali, nel penale spesso è difficile capire che cosa è successo, anche perché non sempre ci sono i testimoni, ma anche negli incidenti stradali c'è la fortuna, tra virgolette, evidentemente fortuna per chi cerca la verità, no, di avere a volte anche la possibilità di una ricostruzione matematica della vicenda, quindi segni sulla strada, ormai adesso anche le centraline delle macchine che registrano tutto, e quindi il ruolo del medico legale, come il ruolo degli altri consulenti del pubblico ministero e delle difese, come appunto gli ingegneri
cinematici
che cercano di ricostruire la dinamica dei sinistri, ci danno la possibilità di vedere, quindi c'è questa scienza medica e scienza anche ingegneristica, che adesso ci dà la possibilità di capire che cosa è successo pur non avendo nessun testimone. Questo è molto importante,
anche perché spesso negli incidenti, magari quelli un po' più gravi, no? La dinamica è, quando viene poi compresa, tante volte risulta quasi incredibile, perché ci sono veramente delle dinamiche pazzesche di mezzi che sono in realtà veloci, che si muovono in maniera veloce e prendono, imbarcano, si girano in maniera veramente impensabile, no? Tante volte.
Abbiamo, purtroppo non riusciamo ad avere, però insomma magari ci organizzeremo, l'ingegnere civile, che no, meccanico, che insomma fa questa ricostruzione degli incidenti, però lui mi raccontava di un caso in cui praticamente c'è stato un frontale, anche in quel caso lì, però il frontale è successo nella parte di strada nella carreggiata opposta. Cioè praticamente questa persona dice: io stavo andando nella mia carreggiata, ho visto arrivare l'altro, ho sterzato tutto dall'altra per evitarlo e lui ha fatto lo stesso e ci siamo andati a scontrare nella sua, no? Allora qui dal punto di vista della responsabilità è un po' delicata, perché dici: ma se tu rimanevi nella tua, e naturalmente l'altro invece se ne esce dicendo: no no, io andavo tranquillo per la mia, certo, e sei arrivato tu nella mia carreggiata. Allora, lì lui è riuscito a ricostruire tramite la centralina dell'auto che c'era stato uno scarto immediato della macchina, e da questo sono riusciti poi a risalire a quello che era successo veramente. Però l'incidente era rappresentato come un frontale nella corsia dell'altro, ma la motivazione era totalmente cioè rendeva la persona, il cliente di questo ingegnere e dell'avvocato non responsabile o corresponsabile dell'evento. Perché in questi casi qua poi è sempre delicato, perché uno dice: se tu rimanevi nella tua, io tornavo nella mia, no? Però a volte succede
questo che poi intervengono gli avvocati, immagino, anche per questi motivi.
Sì, però magari il peggio del peggio è quando c'è lo scontro sulla mezzeria. Allora lì dici: ma anche se rimanevo nella mia, mi prendevi lo stesso, no? Però appunto il loro lavoro è molto importante, perché ci aiutano a scoprire la verità, no? Sia in materia di risarcimento del danno che in materia di penale.
Allora Giosuè, anche oggi ci siamo accorti che i 20 minuti sono un po' pochi per raccontare e chiacchierare degli argomenti così, con così tante sfaccettature in realtà, perché siete stati bravi secondo me, soprattutto tu Elisa, a raccontarlo in maniera semplice, che poi è quello che ci interessa per far sapere a chi ci ascolta, a chi ci segue, quelle che sono poi le dinamiche, quello che succede, ecco, quando c'è questo tipo di problema, no? Quando succede questo tipo di problema, e di farle comprendere, si fa comprendere solo essendo semplici, e quindi mi pare che si sia centrato questo obiettivo. Eventualmente, come diciamo sempre Giosuè, ne riparleremo, insomma, perché no? Intanto grazie alla dottoressa, grazie all'avvocato.
Prego.
E noi ci risentiamo giovedì prossimo con argomento.
Allora, io parlerei della diffamazione sui social, un pochettino.
Va bene, argomento molto attuale, secondo me.
Esatto.
Grazie avvocato, grazie dottoressa, e a presto.